Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Sono passate da poco le 19 e voi state ascoltando in diretta su tutte le radio Raduni Eurofonica, il format italiano ed europeo che vi parla dell'Unione Europea e di che cosa succede attorno a noi. Nella puntata di oggi parleremo della Germania, parleremo di questa possibilità di un ritorno alla grossa coalizione oppure un flop dell'SPD, parleremo di storia anche del rapporto tra Francia e Germania, una grande coppia europea che torna ad essere grande amica. E poi ancora vi spiegheremo con la nostra rubrica EU for Dummies chi era Charles de Gaulle, sempre per parlare di Francia e Germania, e d'altra parte chi era Konrad Adenauer, uno dei padri fondatori europei, appunto tedesco. Poi parliamo di cinema perché sta per uscire in Italia Sono Tornato, un film che copia il film tedesco Lui è Tornato, in cui si parla di grandi dittatori che hanno fatto la storia dell'Europa, che tornano nell'Europa del 2017. E poi ancora parliamo di televisione, parliamo di serie TV, perché parliamo di Dark, una nuova serie TV di Netflix che viene dalla Germania. Poi ancora i partiti più strani d'Europa e poi facciamo un pochino il punto sulle tasse universitarie a livello dell'Unione Europea. Iniziamo. Settimana Eurofonica vi porta in Germania a scoprire cosa c'è di strano nei lampioni di Berlino e a caccia della parola più lunga del mondo. Sonia Kurzer.
Eurofonica.
Germania, terra di birra e austerity, gente puntuale e rispettosa dell'ambiente. Stereotipi? No, è la loro visione del mondo, o per usare il tedesco, Weltanschauung. La Germania è lo stato più popoloso del blocco europeo con 82 milioni di persone. Berlino, la sua capitale, è 9 volte più grande di Parigi e ha più ponti di Venezia, circa 1700. E nonostante il muro dal 1989 non ci sia più, nelle foto dal satellite scattate di notte è possibile ancora distinguere la Germania Est da quella Ovest a causa dei diversi tipi di lampioni. La chiamano la locomotiva d'Europa, anche perché ha il tasso di disoccupazione giovanile più basso di tutti, al 6,4%. Ma la Germania non è solo economia, è conosciuta nel mondo per il suo cibo e la sua birra. Un po' di numeri. Ci sono 300 tipi diversi di pane e oltre 1000 tipi diversi di Wurst e circa 5000 varietà di birra. Sorprendentemente però la Germania non è lo stato in cui si consuma più birra in Europa, è al terzo posto dopo la Repubblica Ceca e l'Austria. È meta di viaggi ma anche di studio, infatti in Germania l'università è gratis anche per gli studenti internazionali ed è la seconda nazione europea dopo la Spagna ad essere scelta come destinazione Erasmus. Sopra l'edificio del Parlamento tedesco c'è una torre di vetro su cui si può salire attraverso una scala a chiocciola. Simboleggia il fatto che il popolo è sopra il governo e che questo dovrebbe essere trasparente. E a proposito del governo tedesco, sapevate che potete acquistare la Barbie di Angela Merkel? Basta selezione di giacche inclusa. Ai tedeschi dobbiamo arte e musica con Beethoven, Bach, Wagner, Strauss e filosofia con Kant, Hegel, Nietzsche e tanti altri. Senza di loro non avremmo il clarinetto, i jeans, le calcolatrici e neanche le automobili. I tedeschi amano giocare con le parole e sono maestri del Wortbildung, la capacità di creare nuove parole unendo quelle esistenti. Ne hanno inventata una per esprimere il concetto di vivere intensamente il momento, Geborgenheit, intraducibile in italiano. Oppure la più lunga parola del mondo, che non pronunceremo. Vi basta solo sapere che sono 79 lettere e tradotta significa Associazione degli ufficiali subalterni della direzione dei servizi elettrici della compagnia vapore del Danubio. Altro che precipitevolissimo egualmente. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
Eurofonica.
E parliamo di governo tedesco. Lo sapete, le elezioni di qualche mese fa hanno fermato tutto l'apparato della Germania perché appunto non si è raggiunta una maggioranza. Da prima si voleva evitare una grossa coalizione, quindi un ritorno del centrodestra e del centrosinistra insieme al governo, ma alla fine sembra che sia l'unica possibilità. I socialdemocratici però vogliono negoziare alcuni temi su cui la CDU della Merkel non vuole assolutamente negoziare. Ci spiega esattamente quali sono le possibilità di uscita da questa situazione Andrea Fioravanti.
Eurofonica.
Si sono odiate per quasi 12 secoli. Ora
potrebbero trasformare insieme l'Europa. Ancora una volta, da quando Carlo Magno divise il suo impero nell'843 d.C., Francia e Germania non sono mai andate d'accordo. A dividerle da sempre c'è un fiume, il Reno. Alla sua sinistra, uno stato diventato quasi subito nazione. Alla sua destra, tante piccole città, unitesi sotto un'unica bandiera solo nel 1871. Dopo 10 conflitti, 3 Reich, 2 guerre mondiali e una regione, l'Alsazia e la Lorena, che è passata nei secoli da una parte all'altra, Francia e Germania hanno fatto la pace. E proprio la capitale dell'Alsazia e Lorena, a Strasburgo, è stata scelta come una delle 3 sedi del Parlamento europeo nel 1952. Sono più di 70 anni che Francia e Germania non si fanno più la guerra. Dopo il secondo conflitto mondiale, il ministro degli esteri francese Robert Schuman, che aveva studiato in Germania, ebbe l'intuizione. Le regioni ricche di carbone e acciaio tra i due paesi dovevano essere un motivo d'unione, non di separazione. Era il 9 maggio del 1950 e dopo aver parlato al telefono con il cancelliere tedesco Konrad Adenauer, Schuman pronunciò il discorso che diede inizio all'Unione Europea che conosciamo. Ogni volta che l'Unione Europea è cambiata, è stato grazie all'iniziativa di questi due paesi, Francia e Germania, Germania e Francia. Sono il motore del continente. Quando non vanno d'accordo, l'Europa si ingolfa. Spesso dipende dalla sintonia tra i leader. Funzionò quella tra Charles de Gaulle e Adenauer per il patto dell'Eliseo nel 1963, così come quella tra Mitterrand e Kohl per il trattato di Maastricht nel 1992, quello che portò all'euro. Più freddo e pragmatico invece il rapporto tra Merkel e Sarkozy, conciso con uno dei periodi peggiori dell'Unione Europea, la crisi del debito sovrano che ha coinvolto anche il nostro paese. Un rapporto freddo tra i due, passato alla storia per un sorriso, proprio ai danni dell'Italia.
Cosa avete detto al signor Berlusconi? Vi ha dato degli impegni sulle nuove riforme in Italia?
Vi
siete più rassicurata?
Disastroso invece il rapporto tra François Hollande e Angela Merkel. Troppo debole il primo, troppo forte la seconda. Risultato? Dal 2012 al 2017 l'Europa non si è mossa di un passo. Dopo 5 anni Merkel è sempre lì a Berlino, ma a Parigi c'è un nuovo presidente della Repubblica. Si chiama Emmanuel Macron e vuole riformare l'Eurozona, ma per attivare il motore dell'Europa serve la benzina che solo la credibilità della Germania può dare. Andrea Fioravanti, Eurofonica, Milano.
Eurofonica.
Ed Eurofonica, il format Raduni che parla di Unione Europea, vi racconta anche quali sono i libri che non vi potete sicuramente perdere, perché spulciando nel sito del Parlamento Europeo abbiamo trovato una sezione dedicata ai 100 migliori libri che sono stati scritti sull'Europa. 12 le nazioni rappresentate, tanti libri tradotti in più lingue, autori e pensatori importanti che hanno fatto la storia politica e ideologica della nostra Unione. Perché l'Europa non è fatta solo di notizie e di attualità, ma anche di pensiero e letteratura. Clara Stevanato.
Eurofonica.
Se chiedessimo a 100 persone di elencare tutti i luoghi fisici o metaforici in cui sentono parlare di Europa, la maggior parte direbbe la televisione, i giornali, i social network, qualcuno la radio e le istituzioni politiche, nessuno probabilmente direbbe i libri. E invece sì, esiste anche un'Europa dei libri. Sul sito del Parlamento Europeo abbiamo scovato una selezione dei testi che hanno fatto la storia dell'Europa. Lo sapevate che dal 1930 al 2014 sono stati scritti più di 100 libri che hanno come protagonista principale l'Europa? Tra i titoli che hanno attirato la nostra attenzione, il libro del celebre filosofo francese Edgar Morin, Penser l'Europe, la raccolta di saggi dello storico euroscettico inglese Perry Anderson, The New Old World, o ancora il libro del politico Giulio Andreotti, Unione Europea, un personaggio in cerca di autore, tradotto in varie lingue. I 100 testi selezionati provengono da 12 paesi europei, ma non tutti hanno contribuito in misura uguale. Il podio del maggior numero di libri pubblicati spetta nell'ordine Inghilterra, Francia e Germania. E l'Italia? L'Italia guadagna il 4° posto, con 16 libri selezionati tra il 1965 e il 2006. Il più vecchio, che è dato appunto al 1965, è un testo di Altiero Spinelli, fondatore del Movimento Federalista Europeo e primo presidente della Commissione PIE per gli affari istituzionali, e si intitola Rapporto sull'Europa. Il libro fa luce su un periodo critico della storia dell'integrazione europea, in cui la direzione di tale integrazione era molto dibattuta. Il più recente invece è data al 2006 ed è intitolato Oltre lo Stato, verso una Costituzione globale. In questo libro Sabino Cassese, giudice della Corte di Cassazione dal 2005 e professore di storia e teoria dello Stato alla Normale di Pisa, affronta lo scottante tema della globalizzazione del diritto e della possibilità di creare una Costituzione sovranazionale. I temi dei 16 testi spaziano dalla nascita dell'Unione alle idee di Europa, dalle sue radici comuni alla storia e politica dell'integrazione. Gli autori sono noti politici come Alcide De Gasperi, Romano Prodi, Sandro Fontana, Giorgio Napolitano, docenti universitari come Mario Telò e Roberto Papini, giornalisti come Lucio Caracciolo, uno dei massimi esperti di geopolitica. Tutti hanno contribuito a comunicare un volto diverso dell'Europa. Se siete curiosi di sapere quali sono i 100 libri da ricordare che parlano di Europa, conoscere le biografie dei loro autori e i contenuti in sintesi, vi basterà andare sul sito del Parlamento Europeo o digitare su Google Europa in 100 libri. Clara Stevanato per Eurofonica.
Eurofonica.
Continuiamo a parlare di Francia, di Germania e del loro rapporto. Andiamo un po' indietro nel tempo perché Fabiano Cattagna ci spiega chi era Charles de Gaulle e perché è un personaggio importante per l'Unione Europea.
Eurofonica.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
18 giugno 1940. Attraverso la BBC, da Londra, Charles de Gaulle intona un discorso destinato a rimanere nella storia e trasformarlo da un generale semi sconosciuto dell'esercito francese a eroe nazionale. Sarà capo del movimento di resistenza antinazista Francia Libera fino alla fine dell'occupazione nazista nel 1944 e promotore della rinascita democratica francese. Ricoprirà infatti il ruolo di membro del Consiglio Costituzionale prima e 18° Presidente della Repubblica Francese dopo, il primo della Quinta Repubblica. Un uomo cresciuto con grande senso del dovere e della patria, de Gaulle, fortemente nazionalista e convinto che il suo paese costituisse uno dei baluardi della democrazia nel mondo. Le sue convinzioni e il suo carattere difficile sono stati decisivi durante le più importanti tappe della sua vita, sia in campo militare che politico, ma lo portarono anche ad avere rapporti turbolenti con Winston Churchill, con cui si scontrò più volte, nonostante il rapporto tra i due sia stato segnato per sempre da un profondo rispetto. Quando De Gaulle arrivò a Londra, in seguito alla caduta di Parigi nel 40, Churchill gli disse: «Tra Roosevelt e lei sceglierò sempre Roosevelt», a dimostrazione del rapporto complesso tra i due, ma anche del fatto che il presidente americano non amava De Gaulle e non lo avrebbe mai voluto come partner dopo la guerra. Ma per capire l'importanza di De Gaulle non si può guardare ai suoi rapporti fuori dai confini nazionali senza prima fare un giro in Francia. Non c'è città che non abbia dedicato a questo personaggio almeno una via, una piazza o una scuola. A Parigi il suo celebre discorso radiofonico è iscritto in una porzione del pavimento dell'Arco di Trionfo, il monumento voluto da un altro gigante francese della storia, Napoleone. Uno degli aeroporti parigini porta il suo nome, oltre a diversi memorial e una fermata della metropolitana. L'eredità lasciata da De Gaulle alla sua morte, avvenuta nel 1970, è enorme, non solo per la Francia, ma per l'Europa intera. È il padre della Francia moderna, è uno dei personaggi decisivi nella liberazione europea dal nazifascismo. Ancora oggi nello scacchiere politico francese resta in parte viva la sua memoria attraverso il Partito Repubblicano, diretto discendente del partito di centrodestra fondato da lui nel 1946. Ancora adesso, a volte, per riferirsi ai repubblicani, i media utilizzano l'espressione gollisti. Non era un europeista però De Gaulle, non nel senso moderno del termine almeno. Per molti storici, al contrario, era un uomo spinto da un grande nazionalismo, che in molti casi lo faceva avvicinare all'estrema destra tradizionale. Nella sua opera, Memorie di guerra, scrive di essersi sempre fatto una certa idea della Francia, poiché la Francia non può essere la Francia senza la grandezza. Un personaggio controverso per certi versi, le cui azioni sono state ispirate da un profondo amore per il proprio paese. Un uomo che tuttavia verrà ricordato per sempre per il suo contributo alla costruzione di un'Europa libera. Fabiano Cattagna per Eurofonica, Radio Eco, da Parigi.
Eurofonica.
State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Se Charles de Gaulle è stato un personaggio molto importante, di cui abbiamo parlato oggi nella nostra rubrica EU for Dummies, c'è anche un uomo tedesco molto importante, si chiama Konrad Adenauer, viveva tra Bonn e Colonia ed è uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
De Gasperi, Schumann e Adenauer sono considerati da tutti i tre padri fondatori dell'Europa Unita. Almeno una volta, anche di sfuggita, abbiamo sentito parlare dei primi due, più raramente, invece, di Konrad Adenauer, storico cancelliere tedesco del secondo dopoguerra. Nato a Colonia, in Germania, il 5 gennaio del 1876, figlio di un agiato funzionario statale e cresciuto in una famiglia profondamente cattolica, Adenauer diventò rapidamente uno dei principali esponenti iscritti del Zentrum, il partito cattolico tedesco, ricoprendo la carica di sindaco della propria città sino al 1933. Avversario del regime nazista, nel giugno 1934 fu arrestato, con l'accusa di aver partecipato al complotto di cui era stato falsamente incolpato il capo di stato maggiore delle SA, Ernst Röhm. Dopo essere stato rilasciato, si ritirò a vita privata, ma fu nuovamente imprigionato in occasione del fallito attentato a Hitler del 20 luglio 1944. Con la fine della guerra e la caduta del Terzo Reich, Adenauer tornò a ricoprire la carica di sindaco di Colonia, ma ben presto abbandonò per i contrasti con l'amministrazione britannica che lo accusava di incompetenza. Dal 1945 al 1949 si dedicò prevalentemente a riunire le diverse formazioni democratico-cristiane tedesche. Nacque così l'Unione Cristiano-Democratica, il partito guidato ora da Angela Merkel, che insieme all'Unione Cristiano-Sociale bavarese compose una solida coalizione guidata dallo stesso Adenauer. Nel 1948 divenne presidente del Consiglio parlamentare e l'anno seguente, dopo la vittoria della CDU-CSU alle elezioni politiche generali, cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, carica che mantenne per 3 mandati consecutivi sino al 1963. Autore di una politica fermamente democratica e anticomunista, a favore di un'Europa più autonoma dagli Stati Uniti e una Germania sempre più vicina alla Francia, Adenauer, con il presidente del Consiglio italiano Alcide De Gasperi e il ministro degli esteri francese Robert Schuman, diede vita nel 1951 alla CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Con lui la Germania occidentale tornò ad essere ben presto una delle prime potenze economiche europee e mondiali. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Insomma, avete capito che il rapporto tra Francia e Germania è un rapporto che va avanti da tantissimi anni e diciamo che è fondante per tutta l'Unione Europea. E vedremo un po' in che direzione andranno. Adesso torniamo tra poco e parleremo di film e televisione. Torniamo tra poco con Eurofonica. Sezione culturale di Eurofonica di oggi, io sono sempre Nicola Pifferi e voi state sempre ascoltando in diretta su tutte le radio raduni il format che parla di Unione Europea. Allora, partiamo con il cinema. Perché? Perché forse ne avete sentito parlare, il film Er ist wieder da, lui è tornato, un film di qualche anno fa, appunto ambientato in Germania, in cui si raccontava il ritorno del dittatore Hitler. Oggi però si torna a parlarne anche in Italia, perché sta per uscire Sono tornato, una versione italiana con Mussolini. Silvia Pegurri.
Eurofonica.
Secondo Stella Desta, poi diritti fino al mattino. Iniziava così la canzone di Edoardo Bennato e sembra proprio che l'Europa abbia preso l'esempio di Peter Pan, Kurz in Austria, Babish in Repubblica Ceca, Alternative für Deutschland in Germania. Ogni giorno l'Europa sembra essere più propensa all'avanzata dell'estrema destra. Forse proprio a causa di questa tendenza che nel 2015 è uscita nelle sale tedesche la trasposizione cinematografica di Lui è tornato, vero e proprio bestseller dello scrittore di Norimberga Timur Vermes. Cosa succederebbe se Hitler si risvegliasse ai giorni nostri? E soprattutto, il passato ci ha veramente insegnato qualcosa?
In che paese viviamo? Povertà infantile, povertà senile, disoccupazione, tasso di natalità a livelli irrisori. E vi stupite? Come si può, in questo stato, mettere al mondo un figlio?
Corriamo verso l'abisso profondo, ma non c'è dato avvedercene, perché in televisione non ci fanno vedere questo abisso. No, affatto. Loro cucinano.
Sono le 20:45 ed ora in poi si andrà indietro nel tempo.
Durante le riprese, il falso Hitler è stato accolto calorosamente dai cittadini tedeschi, quasi fosse una pop star piuttosto che uno dei più grandi dittatori europei. La versione italiana non si è fatta troppo attendere. Massimo Popolizio interpreta l'italico duce alle prese con le tecnologie moderne come le mail e i social network. Pian piano lo vediamo farsi strada nei programmi TV e dalla TV alla politica il passo è breve.
Eravate un popolo di analfabeti. Dopo 80 anni torno. E vi ritrovo un popolo di analfabeti.
E se lui è tornato sembrava essere un'opera premonitrice di quello che sarebbe potuto succedere, Sono tornato sembra invece essere una reazione alla situazione politica attuale. Una sorta di avvertimento: la destra va bene, ma non esagerate o rischiate di ripetere gli errori del passato.
Silvia Peguri per Eurofonica, da Fuori Aula Network.
Eurofonica.
E dal grande schermo del cinema al piccolo schermo della televisione, o meglio forse al piccolo schermo del computer, perché Netflix ha prodotto Dark, una serie TV tedesca che sta veramente spopolando in tutta Europa. Marta Formato.
Eurofonica.
Ieri, oggi e domani non sono momenti che si susseguono e sono uniti in un circolo senza fine.
Dopo la misteriosa scomparsa di un ragazzo di 15 anni poche settimane fa, è oggi il piccolo Mikkel Nielsen. Un ragazzo di soli 11 anni a tenere in ansia la cittadina di Vilden.
Non è solo mistero, segreti ed enigmi, ma si tratta di un racconto che spiazza, che stupisce e che ribalta le nostre percezioni del tempo e dello spazio, e con essi anche le relazioni tra i personaggi assumono forme più complesse. Dark, la prima serie TV di produzione tedesca e quindi anche europea, in onda dallo scorso dicembre su Netflix, ha tutte le carte in regola per tener testa ai prodotti made in USA. La serie è ambientata nella piccola cittadina di Vinden, collocata quasi sul confine tra Germania e Francia, che tra frequenti giorni di pioggia e giornate cupe fa da cornice agli strani avvenimenti che accadono nel paese a seguito della scomparsa di due ragazzini. Ma proprio seguendo le ricerche dei due bambini vengono rivelati i rapporti e del passato che caratterizzano le quattro famiglie protagoniste della storia. Non è la prima volta che il mondo delle serie TV partorisce racconti così ipnotici ed enigmatici, dove il mistero stesso fa da traino agli episodi. Basti pensare Lost o Twin Peaks. E allora cos'è che ha attirato ancora una volta il pubblico con Dark? Innanzitutto una storia diversa nei personaggi e ambientata in uno spazio-tempo surreale. E poi le ambizioni della serie. Come ha rivelato uno degli autori, Jantje Friese, abbiamo piuttosto cercato di raccontare qualcosa che avesse a che fare con la condizione umana e con domande universali e che pertanto fosse interessante per il pubblico internazionale. Le fa da eco l'altro autore, Baran Bohdar. Credo che il soprannaturale, che ci pone di fronte a un mondo che non capiamo, racconti sotto traccia di tensioni molto attuali, perché oggi abbiamo paura di un mondo incomprensibile. Ed è qui che subentra anche l'intero stato d'animo della serie, che secondo Baran Bohdar è lo specchio della società tedesca, della quale è lui stesso parte, e che porta con sé sentimenti di rabbia ed oscurità, oltre al peso di una storia di guerre mondiali e di crimini contro l'umanità. Per Eurofonica, Marta Formato, da Napoli.
Eurofonica.
È mai capitato di accendere la televisione, capitare su un telegiornale e pensare che sia un film e non la realtà? Beh, effettivamente la politica europea delle volte assomiglia molto alle serie TV di Netflix. Margherita Odasso ci racconta quali sono i partiti più strani, diciamo così, dell'Unione Europea.
Eurofonica.
Si dice che i partiti siano specchio del paese. Il modo migliore per capire l'identità oltre gli stereotipi è guardare ai partiti più strani di ogni nazione. Come in Inghilterra, il Miss Great Britain Party, formato solo da ex reginette di bellezza inglesi. Uno in Danimarca, Union of Conscientiously Yorkshire Elements, che promette ai suoi elettori un meteo migliore e migliori regali di Natale. Insomma, i partiti satirici sono in tutta Europa e la maggior parte ottiene percentuali di voto irrisorie, molto lontani dall'1%. Ma ci sono delle eccezioni. Uno storico esempio è il risultato sorprendente ottenuto dal Partito della Birra polacco nelle elezioni del 1991, vincendo ben 16 seggi nel Parlamento nazionale. Il partito iniziò la campagna elettorale per scherzo, con un'idea di combattere l'alcolismo bevendo birra invece di vodka. La loro filosofia si riassume bene nel motto: con noi non sarà meglio, ma sarà sicuramente più divertente. Tra i partiti provocatori che si presentano ogni anno in tutta Europa, quasi tutti scompaiono. Il Partito Pirata è uno dei partiti europei antisistema più strutturato e di successo. È coordinato a livello internazionale dal Pirate Party International, che ha lo scopo di mantenere e promuovere la cooperazione tra i vari partiti pirata nazionali. Nel suo statuto si impegna a promuovere i diritti civili, il diritto alla privacy, la trasparenza dell'informazione e la democrazia diretta. Inizialmente nato in Svezia, nel 2009 ha ottenuto il 7.1% nelle elezioni al Parlamento europeo. Si è poi diffuso rapidamente e attualmente i paesi in cui ottiene le percentuali più alte sono Repubblica Ceca, Germania, Islanda, Lussemburgo, Slovenia. In particolare si parlò molto del partito pirata islandese, quando nel 2016 rischiò di vincere le elezioni nazionali, confermandosi invece come terzo partito. Di Partai è tedesco ed è il primo partito satirico a vincere un seggio al Parlamento europeo. Basta solo leggere il nome per capire il riferimento al totalitarismo. Infatti, il motto del partito tedesco orientale, SED, era Di Partai hat immer recht, il partito ha sempre ragione. Tra i suoi obiettivi ci sono quello di ricostruire il muro di Berlino, ripristinare la cortina di ferro tra est e ovest e invadere il Liechtenstein. Attualmente il terzo partito serbo è il Sarmu Brabonisi. Questo bizzarro nome significa non hai ancora provato il Sarmu, un involtino di carne e verdure tipico dei Balcani. Il partito è stato fondato da un gruppo di attori comici. Tra le promesse elettorali c'era quella di fare molte promesse e dare false speranze, e di creare un reparto eutanasia per i pensionati per far risparmiare il paese. Margherita Odasso, pre-eurofonica da Bologna.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica live su tutte le radio del circuito Raduni. C'è un tema molto importante di cui si sta discutendo adesso a livello politico, perché le elezioni del 4 marzo lo porteranno, diciamo, alla ribalta. Le tasse universitarie. Vogliamo fare un po' il punto di come funziona il sistema universitario di tutta l'Unione Europea? Mauro Gemma.
Eurofonica.
Allora partiamo da una proposta concreta, vera, realizzabile. Aboliamo le tasse universitarie!
La proposta del leader di Liberi Uguali, Pietro Grasso, ha fatto molto discutere. C'è chi ha detto che non ci sono i fondi per finanziare l'università gratis per tutti, altri invece la sostengono. Ma noi studenti italiani paghiamo poco o tanto rispetto ai nostri colleghi europei? Per ora siamo al terzo posto, ma nella classifica sbagliata. L'Italia infatti è dietro Regno Unito e Olanda nella graduatoria dei paesi in cui gli studi costano di più. Gli inglesi pagano in media 11.000 euro all'anno, anche se le tasse vengono richieste solo dopo la laurea, un prestito d'onore che si inizia a restituire quando si è raggiunto un certo livello di reddito. Sul gradino di mezzo ci sono gli olandesi, che devono ai loro atenei più di 2.000 euro all'anno. L'ampio distacco tra i due paesi è sottolineato dal debito record che gli studenti inglesi si portano dietro, quasi 55.000 euro a testa se consideriamo i laureati nel 2015. Neanche i nostri cugini spagnoli sono messi bene. Uno studente di triennale paga dai 700 ai 2.000 euro. Per la magistrale si arriva addirittura a 4.000. Si paga non poco, ma meno che da noi, in Irlanda, Portogallo e Svizzera. Studiare nei nostri atenei invece costa da un minimo di 530 a un massimo di 2.240 euro. La forbice così ampia è legata all'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, e alle politiche dei singoli atenei. Ma non è detto che si debba per forza pagare per frequentare l'università. In Svezia, Grecia, Malta, Repubblica Ceca e Cipro le tasse universitarie non esistono, o quasi. In Finlandia gli studenti sfruttano i prestiti statali, mentre in Scozia è un'agenzia governativa a pagare l'intera retta agli studenti dell'Unione Europea, quindi non soltanto agli scozzesi. L'anno scorso, in verità, qualcosa si è mosso anche da noi. Nell'ultima legge di stabilità, il governo Gentiloni ha inserito lo Student Act, che ha fissato una no tax area. Gli studenti che hanno un ISEE inferiore a 13.000 euro sono totalmente esonerati dal pagare le tasse. La questione, però, non riguarda solo le cifre da sborsare, ma il sostegno economico agli studenti, e quindi esenzioni, agevolazioni e borse di studio. Dal 2007 nel nostro paese le tasse universitarie hanno subito un aumento del 60% e le borse di studio non sono sufficienti a sostenere tutti gli idonei, cioè quegli studenti che pur possedendo i requisiti richiesti dai vari bandi rimangono non assegnatari per mancanza di fondi, appunto. In Danimarca invece gli studenti che vivono da soli possono ricevere dallo Stato fino a 800 euro al mese. Inoltre sono beneficiari di cifre inferiori anche coloro che restano a casa dei genitori e anche se quest'ultimi guadagnano fino a 77.000 euro. Anche la Francia supporta economicamente l'affitto degli alloggi e le tasse vere e proprie sono poco più che simboliche. Ma il sistema più efficace pare proprio essere quello tedesco, indicato dal leader di Liberi Uguali come modello da seguire. In Germania non pagano la retta neanche gli studenti dei paesi extra UE. Per iscriversi a un corso di laurea si deve soltanto acquistare un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico, che non supera mai i 200 euro. Inoltre, un programma di sostegno assicura agli under 30 un assegno che può ammontare a 700 euro mensili. Vi è venuta voglia di tentare una carriera universitaria all'estero? Avete solo l'imbarazzo della scelta. Le opzioni per non alleggerire troppo le nostre tasche ci sono tutte. Mauro Gemma per Eurofonica Catania.
Eurofonica.
Anche per questa settimana per Eurofonica è tutto, noi torniamo la settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre in diretta su tutte le radio raduni dalle 19 alle 20. Potete trovare tutti i nostri podcast e tutti gli articoli dei nostri collaboratori su www.eurofonica.eu oppure seguiteci molto semplicemente sui social, siamo presenti su Facebook, Twitter e Instagram. Io sono Nicola Pifferi, buona serata.
Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Faccio radio perché mi piace pensare che nel mio piccolo possa aiutare le persone.
Faccio radio perché voglio che la mia voce venga ascoltata.
Faccio radio perché amo l'informazione.
Faccio radio perché mi tiene compagnia.
Faccio radio perché credo che la buona comunicazione esista ancora e debba partire da noi.
Faccio radio perché amo fare radio.
Festival delle radio universitarie italiane. Per chi ama fare radio. Cagliari 10, 11, 12 maggio 2018. Scopri il programma su fru18.it.